come
il suggeritore Night Live.
Siamo ritornati, non mi sento in cuffia però, non mi sento in cuffia, quindi chiedo al magico e un po' diabolico oggi vestito così un po' da supereroe di Radio Popolare, che non so esattamente se esistono i supereroi di Radio Popolare, che sta in console, di alzarmi un po' le cuffie perché altrimenti non riesco a sentire cosa dico. Ecco, adesso va un po' meglio. Un benvenuto dal palco dell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, dove sempre vedo che è tornata la tovaglia della maga Auriemma, la chiamiamo noi, cioè come vi ricordate il delitto Gucci e così via. È una tovaglia che avevo in casa che mi sembrava facesse un po' teatro, invece l'effetto è che io tra un momento vi leggo i tarocchi, però diciamo che potrei anche eventualmente una sera farlo se ritenete, non vedo perché no, ma non questa sera forse l'ultima, potrei fare questa cosa, farmi pagare, non so, fare cose così. Il suggeritore Night Live, il settimanale di teatro di Radio Popolare, da 2 anni ormai va in onda dall'Auditorium. Eravamo partiti da qui, ve lo ricordo sempre, perché c'era il Covid, era l'unico modo in cui gli artisti potevano raggiungerci e stare distanziati, e adesso ci siamo affezionati. Dal palco le cose vengono meglio, sia le cose che ci propongono con estratti, tra l'altro venendo qui a lunedì, che è l'unico giorno in cui magari non sono in scena prima di debuttare, ci propongono degli estratti dai loro spettacoli, appunto, che sono in stagione o vengono a presentarci dei progetti. E poi c'è sempre della musica dal vivo, anche stasera non facciamo eccezione. Intanto io però non posso esimermi, oltre a ringraziare Nicolò Guffanti, dicevo, che sta in console questa sera, si alterna con Zacca alla tecnica del suggeritore Night Live, di dare il bentornato a un'altra puntata di una storia che ci sta appassionando, di una serie che, ma che cos'è Game of Thrones al confronto della Bedda Storia? La Bedda Storia, la radionovela di Radio Popolare, in particolare il suggeritore Night Live, che racconta tutta la storia di Basilio e Tiziana, ma soprattutto la storia dell'ape Bedda, di come loro, partendo da lontano, anche da una serie di delusioni cocenti, di momenti difficili, sono arrivati a realizzare questa cosa molto bella che sta nel nostro cortile, che tra l'altro rivedrete anche la festa di Radio Popolare il 9, il 10 e l'11 di giugno all'ex ospedale psichiatrico Pini. Quindi la radionovela La Bedda Storia, che abbia inizio la puntata numero
18, Il sogno stromboliano. Per raccontarvi questo sogno, a questo punto della Bedda Storia bisogna fare una premessa. È un salto indietro nel tempo. La premessa è questa: molti avventori degli Street Food Festival in giro per la Lombardia, dopo aver addentato il nostro pane cunzato, ci dicevano: ma che buono, ma che gustoso, ma dov'è il vostro locale? E noi orgogliosi rispondevamo: noi non abbiamo un locale, è la Bedda, è la strada il nostro posto.
Diceva questo, poi prendeva il megafono, che si portava sempre dietro e che teneva sull'ape a portata di mano, e cantava Gaber.
C'è solo la strada è l'unica salvezza su cui puoi contare.
Ogni volta che prendeva il megafono io tremavo e volevo scomparire. Continuava a ripetermi che voleva solo la Bedda e la strada. Io, che cominciavo ad essere stanca di girare come una trottola per eventi di street food, guardando perennemente il meteo per vedere se pioveva o se ci sarebbe stato quel caldo africano, avevo una gran voglia di fermarmi e così gli dicevo: ma hai in mente aprire tutti i giorni una saracinesca e aspettare i clienti senza andare più in strada? E lui mi rispondeva sempre citando Gaber:
bisogna ritornare nella strada per conoscere chi siamo.
Almeno con me evitava il megafono e la cantata.
E ora, fatta la premessa, facciamo un salto indietro nel tempo. E il salto nel tempo ci riporta alla famosa vacanza siciliana, quella della mia proposta di matrimonio. Se vi siete persi l'episodio, basta ascoltare i podcast precedenti nella pagina del suggeritore. In quel tour siciliano avevamo deciso di fare l'ultima tappa a Stromboli, visto che lei l'aveva sempre vista da Tropea, dove è nato il papà Vincenzo e dove la portava sempre in vacanza. E nonostante ogni giorno partissero traghetti per Stromboli, lei non c'era mai andata. La ragazza è sempre stata abbastanza abitudinaria e le novità e l'avventura non la appassionano più di tanto.
Ha parlato Indiana Jones.
Allora, comunque, visto che non c'era mai stata, in quella vacanza siciliana era l'occasione giusta. E poi, non era stato forse il tramonto tropeano con il sole che scendeva perfettamente nel cratere di Stromboli che ci aveva fatto innamorare e che lei fino ad allora non aveva mai visto? Come prima, per chi si fosse perso la puntata, la potete riascoltare nel podcast del suggeritore.
Ogni volta che mi parlava di Stromboli mi ricorda quella magica coincidenza. Il nostro Indiana Jones, oltre a credere alle coincidenze, è un gran romanticone. E comunque, già dal traghetto, appena l'ho vista a Stromboli, io me ne sono innamorata.
Continuava a tirarmi il braccio e dirmi:
amore, guarda la forma di triangolo perfetto, nero. Amore, guarda lo sbuffo di fumo. Guarda le case bianche, come sono amabilmente disordinate. Come le barche sulla spiaggia nera. Amore, guarda che belle quelle canne selvatiche che arrivano fino alla strada.
Con tutto quell'entusiasmo mi aveva fatto un livido sul braccio.
Siamo stati solo 4 giorni, ma sono stati 4 giorni intensi. La sciara del fuoco, il vulcano con i suoi boati, la volta del cielo stellata di sera da togliere il respiro. 4 giorni indimenticabili.
Una sera, no, siamo lì seduti nella veranda del Bed and Breakfast, sorseggiando della buonissima malvasia, con la vista di Strombolicchio, illuminato dalla luna e col suo faro lampeggiante, e io me ne esco con: amore, sento che questa isola sarà la nostra destinazione, la nostra meta. Qui costruiremo la nostra casa. Questo sarà il nostro sogno.
Era la prima volta che una sua idea non mi agitava. E così gli dico: magari.
Fatta la premessa e il salto indietro nel tempo, ora vi svelo il sogno stromboliano.
No, amore, guarda che tra la premessa e il salto indietro nel tempo, il nostro tempo a disposizione ora è finito.
E vabbè, ve la raccontiamo la prossima settimana, il nostro sogno stromboliano. Tanto la bella storia continua.
Evviva! Basilio, Tiziana, grazie, grazie. Anche per il loro pane cunzato, per le loro arancine, per i cannoli che sono nel nostro cortile, solo per chi viene nel nostro cortile. No, no, lasciamo pure lo stacco, vi dà fastidio lo stacco? No, ecco, perché io fra un attimo lascerò spazio alla musica live e non allo stacco. Prima però diamo il benvenuto a Nicky Bengala. Nicky Bengala, scusami, sono anziana, ho detto Nicky fino a un attimo fa. In più ho qui davanti un oggetto meraviglioso che tu mi hai regalato e che è anche fatto a mano,
sì.
E che è un vinile, lo apro con gli altri ospiti,
sì.
Chiedo a Maria Eugenia, che poi sveleremo per intero, adesso avranno già capito chi è, ma insomma, guardate, stiamo certo, assolutamente, grazie. C'è una confezione fatta di juta.
Cucita a mano,
cioè sì. Una cosa veramente di una bellezza straordinaria. So che anche gli altri ospiti apprezzeranno, perché amano per esempio le materie prime, come dire, originali. Ed è questo meraviglioso vinile, Maria Eugenia, come si usava quando io ero giovane, in cui c'è intanto la spiegazione, come dire, della filosofia,
sì,
del
sì.
disco. Una bellissima selva dipinta,
sì.
in cui si muove un personaggio, un viandante insomma, che
sì,
potrebbe
sì,
essere
sì.
un uomo, una donna, non si capisce bene,
no,
però
non...
insomma, si addentra in questa selva, le rose di cristallo,
sì, sì,
ecco,
sì, 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 sì.
Il resto raccontamelo tu, Nicky.
Allora, partiamo dal presupposto che quello è proprio, è un viaggio che intraprendo come in tutti i pezzi, sono dei racconti gotici e sono quasi tutti ambientati.
Quindi il viandante finisce male?
No, non per forza.
C'è anche l'elemento,
sì,
del
cioè mistero. Ci potrebbe, nel senso, essere un elemento oscuro, c'è sempre un elemento oscuro nei miei pezzi, e sono tutti racconti gotici, tutti ambientati nella terra in cui vivo, cioè nella Brianza e nel nord E...
nel nord del nostro paese,
sì,
intendevi?
Nel nostro paese, sì, sono antiche leggende.
Ma c'è un'arma su questa spiegazione,
sì, sì.
Mi fanno notare.
E l'altra invece è...
una dea?
È,
no?
È Celia Concordia, ah, che è l'ultima delle vergini vestali.
Usti.
Sì.
Ah beh, e perché?
Sono due, sono i temi praticamente dei pezzi, nel mm-hmm. senso, il primo è una storia d'amore,
ah,
una leggenda celtica, mm, dove due amanti in pratica vanno incontro a un destino abbastanza nefardo. E la seconda invece è la storia di Celia Concordia, che è l'ultima delle vergini vestali, che è stata mm-hmm. spodestata dalla sua posizione come ultima, diciamo, detentrice di antiche formule,
antichi riti
e antichi riti, sì, che ormai poi sono andati perduti dopo di lei, fondamentalmente.
Insomma, vedi che finisce male il viandante alla fine, cioè, insomma, per cui... no vabbè, lo so, in realtà, scusami, ti provoco, perché adesso vogliamo sentire,
certo,
il primo pezzo,
certo,
di quelli che suonerai per noi,
certo.
Questo è?
Cronache dalla periferia dell'impero.
E allora?
In pratica è la storia, una storia ambientata in osteria, in un'antica osteria, dove due ex soldati litigano. E come in tutte le storie da osteria dove gira l'alcol, diciamo,
poi si litiga.
Si litiga e finisce abbastanza male. E questo è un incontro, diciamo, con una storia che si ripete ciclicamente sempre.
Aha.
Dall'inizio dei
dal
tempi.
Dal tempo dei tempi siamo in un'osteria e due soldati lì.
Sì,
no?
sì, assolutamente.
E allora, Nicky Bengala, prego.
Affogati nell'alcol.
applausi, applausi, applausi dagli altri artisti, dal pubblico, complimenti. Allora, ricordiamo ancora come si chiamava il brano, Miki.
Cronache dalla periferia dell'impero.
Insomma, ci ha immerso nel, come dire, nell'atmosfera della tua musica. Questo brano fa parte di quale progetto?
Bengala.
Di questo, sì, di cui io parlavamo prima, sì, di, sì, cioè, sì, di te stesso, che sì, sei stesso, il tuo progetto. Sì, sì.
Quello che porto in giro io, lo porto in giro nei locali, nei bar.
Dove ti troviamo? Tipo, in che locali suoni abitualmente? Ci allora, sono date in vista?
Sono nei bar. Allora, date in vista c'ho il Blue House di Monza. Però se siete fortunati, potete anche godervi un concerto in mezzo ai boschi della Brianza, perché solitamente ci troviamo lì.
Sì.
Con
e cosa
fate? Piccoli ampli. Piccoli ampli.
No, birre, era nei boschi della Brianza.
Birre e musica.
Ah, beh, sì, poi sì, sì, ok.
Tutto in acustico più o meno.
Ah beh, certo, perché sì, insomma nella foresta forse sì, amplificato
sì, sì,
è
rispetta
duro.
Comunque anche un certo
dei piccoli ampli, dicevi.
Sì, 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 sì. O
ma
chitarre acustiche. È un ambiente molto carino, molto bello, nel senso perché è molto intimo. Si vuole, diciamo, costruire qualcosa che è al di fuori del palcoscenico.
Certo.
Cioè, si
ma
scende
quanti artisti ci sono più o meno? Così a
magari un paio, due, tre, dipende. Comunque, cioè, la gente, nel senso, è una quindicina di persone
il
solitamente.
Pubblico,
nel senso,
dici, cioè, sì, quindi è una cosa che comunicate all'ultimo.
Sì, sì, sì,
cosa.
È una cosa molto provinciale, si passa di paese in paese solitamente.
Zona, lo so che non si può dire
Brianza,
dove siete.
Brianza.
Vabbè, di qualcosa. Dai, su, dammi un
E siamo nelle zone del Parco del Curone, ogni tanto siamo nelle zone su in alto più verso il Comasco, verso l'Occhiese, dipende da...
Vi spostate?
Sì, 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 ci spostiamo.
Non
ci
vuole
spostiamo.
Farci sapere dove sono? Casomai lo dice lui a chi vuole lui, sì, ho capito, sì. Va bene. Il mistero si infittisce come la copertina del 45 giri che stiamo un po' guardando tutti quanti da quando ce l'hai portata e... Sì, cioè c'è Francesco un po' impressionato dall'arma e dall'idea della foresta
quello
scura.
Lì è stato trovato.
Voi.
È stato trovato da un mio amico che va in giro con metal detector per i boschi.
Ah, a raccogliere cose di metallo?
Sì, 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 sì. Tra le monete, tra le robe. Ogni tanto trova anche quelli lì sono aggeggi da caccia, fondamentalmente, che dimenticano in giro o
sì,
perdono.
Sono le cose con cui poi. Sì. Sì.
E sì, quello lì è uno di quelli che ha trovato. Probabilmente una trentina d'anni. C'ha.
Ah,
sì, sì, sì.
Vedi, lui va col metal detector e degli oggetti, poi cosa se ne fa? Scusa,
ma,
sono...
si ritiene, li pulisce, sì, sì, trova monete antiche, trova robe molto curiose.
Beh, ma che bello!
Sì, 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 tranquillissimi.
Allora, gli ospiti non li ho ancora presentati, mi chiedevano se possono fare domande e interagire, poi ti faranno
certo.
Domande e interagire. Allora, io vado presentando i nostri ospiti dall'uno e dall'altro lato. Allora, parto da Maria Eugenia D'Aquino, che qui è già stata su questo palco e ritorna. Ciao!
Ciao, con grande piacere.
Ci fa piacere, ovviamente, che tu sia qui a noi, soprattutto. Pacta dei Teatri, ma uno spettacolo che è già in scena e soprattutto è già andato in scena, anche perché è stato un veicolo per parlare di un personaggio importante, Elsa Schiaparelli, che non è stata solo una grande stilista di moda in tempi in cui non era così automatico che una donna creasse moda, che diventasse un riferimento così importante internazionale. I vestiti Schiaparelli li portavano le grandi star, insomma, della prima parte del Novecento. Creò uno stile inconfondibile, modernizzò anche molto l'idea, insomma, della moda, ma era un personaggio tutto tondo. Avete deciso con Shocking Elsa di spiegarci perché è shocking.
È shocking perché lei ha inventato il rosa shocking, tra le cose straordinarie che ha fatto, e Shocking Life è il titolo della sua autobiografia, che ci è servita tantissimo, è servita a Livia Castiglioni, la drammaturga, è servita a me, Alberto Liva, il regista, a costruire questo modo molto particolare di raccontarla. Che
quando avete deciso di...
La decisione in realtà risale nella notte dei tempi, per via di Ilaria Rosio, che ha partecipato al progetto, che è un'astrofisica divulgatrice dell'Osservatorio Astronomico di Brera, che, con la quale collaboriamo, con la quale avevamo costruito
esatto,
uno spettacolo su Giovanni Virginio Schiaparelli, che è il più grande astronomo italiano, nonché zio della
Elsa.
Della
Schiaparelli.
E Ilaria un giorno mi disse: ma tu che ti occupi sempre di storie di donne, io ho fatto la tesi del master del giornalismo scientifico alla Sissa su Elsa Schiaparelli. Dico, come un'astrofisica, in realtà Ilaria Ilaria è molto collegata alla moda perché lei tiene conferenze sulla moda nello spazio, sui tessuti. Ed Elsa Schiaparelli.
Cos'è la moda nello spazio?
Sì. La moda nello spazio, la moda nel senso, il fondamento della moda è il tessuto, la rivoluzione che poi è stata.
Fermo un attimo, presento Francesco Frongia, un applauso del Teatro dell'Elfo.
Buonasera a tutti.
Che ci presenta tra l'altro una delle nuove storie, diciamo così, lo dico per che saranno all'Elfo prossimamente, poi fra un attimo ne parliamo. Perché lo presento, gli chiedo di presentarci la nuova storia, per quale motivo? Perché così può intervenire, posso fare domande anche lui, potete fare domande tutti e due, ecco.
Esatto, infatti la domanda era: ma perché nello spazio
prima però
la moda?
Ti presentiamo tutti gli ospiti.
Allora, invece, di fianco a me abbiamo la prima nuova storia, che è Fagstag, il titolo, e insieme a me c'è Angelo Di Figlia.
Ciao, ciao a tutti, sì, sono Angelo Di Figlia. E
che conosci già la drammaturga di Shocking Else.
Lavoro con Livia, sì, e quindi il mondo è piccolissimo.
È piccolissimo, sì. Il nostro particolarmente, insomma, non si può sbagliare, soprattutto non si può offendere nessuno perché poi te lo ritrovi.
Esatto.
Ecco, per cui, quindi, questa è una caratteristica sia della musica che del teatro, dello spettacolo dal vivo in genere, insomma, bisogna stare attenti. Cos'è la moda nello spazio?
La moda,
credo,
diciamo,
anche
il punto
Bengala
di partenza della moda è tessuto. Il tessuto che ha proprio la rivoluzione, diciamo, industriale è stata proprio basata sui tessuti. Nello spazio i tessuti sono fondamentali perché le missioni spaziali piuttosto che... in un certo senso quello che aveva colpito Ilaria, oltre al fatto del legame con lo zio a cui Elsa deve molto, ha anche creato collezioni di vestiti ispirate alle stelle ed era un personaggio molto importante nella sua vita. Al di là di questo è stata un'antesignana, prima quando hai nominato il tessuto della copertina del vinile, in realtà Elsa in un momento straordinario proprio nei primi del Novecento crea abiti col cellofan, con la paglia, inventa addirittura un tessuto che si chiama rodofan, che è fatto, è vetro praticamente. Yeah. È l'antesignana della Space Age, poi pensiamo a Paco Rabanne,
Barbarella,
eccetera. Certo. Ed è veramente stata avveniristica, al di là del suo rosa shocking, al di là una cosa che per esempio si sa poco, che ha inventato le spalline imbottite. Perché?
Quella degli anni 80.
Gli anni 80 li dobbiamo a lei.
Esatto, perché il suo grande maestro...
Negli anni 30 già, no? Erano, sì. Erano le star di Hollywood. Erano
ma perché?
Quei taglierini per avere...
Sì, no? Ma soprattutto perché Paul Poiret, il suo grande maestro, ci aveva liberato dal corsetto, no? Dalla prigione. E quindi i vitini tendevano poi magari non essere più così snelli. Le spalline imbottite invece...
Li lanciavano la figura.
Ricreavano. E poi lavorava con le cerniere a lampo, le zip le metteva dappertutto, è stata proprio rivoluzionaria, come la sua antagonista Coco, che invece era più monocolore.
Parliamo di Chanel, noi la chiamiamo amichevolmente Coco,
certo.
Però
per cui... erano le due loro due hanno proprio erano la rivoluzione della moda, non c'erano donne stiliste prima.
Vogliamo sentire un pezzo dello spettacolo?
Sì.
Ce lo regali?
È un'introduzione, questo è quello che lei ha scritto, è la prefazione della sua autobiografia, dove che lei scrive parlando in prima e in terza persona.
Preferisci l'asta o stare qui?
Sto qua.
Dai.
Vai. Allora. Conosco Schiap unicamente per sentito dire. L'ho solo vista in uno specchio. Lei, per me, è una specie di quinta dimensione. È imprevedibile, ma in realtà di una logica disarmante. È terribilmente pigra, ma lavora in modo forsennato e rapidissimo. La sua risata e le sue lacrime entrano spesso in collisione. È generosa, ma anche spilorcia. Ci sono occasioni in cui cederebbe più facilmente metà dei suoi beni piuttosto che il fazzoletto in borsetta. Detesta e al tempo stesso ama gli esseri umani. Chi non le piace si accorge di essere guardato come se fosse trasparente. Non sa come gestire la felicità. La sua vita è stata un tramite verso qualcos'altro, un infinito punto interrogativo. L'adulazione e i convenevoli l'annoiano. Sebbene sia affascinante, riesce anche a essere la persona più odiosa del mondo. È una pessima donna d'affari, ingannata e sfruttata in continuazione. Nonostante il successo, il fascino e la sofferenza, l'unica via di scampo è dentro di noi e nessuno ce la può portare via. È più forte della gelosia, delle avversità o dell'oppressione. L'ho vista allo specchio, ma non ci ho capito molto.
L'eterno volto del marchio infame si diffuse veloce rapido nella terra feudale, la paura nello sguardo si rifugia lontano dal vento e contagia i pensieri degli umili con terrore e spavento. La madre gli sussurrava parole di pietà. Nell'ombra si nascondeva con lunghe braccia, afferrava.
Come si chiama questo brano?
Le anime della brughiera.
Mi siamo sempre più terrorizzati.
È questo il mio scopo. Anzi, guarda, vuol dire che funziona.
Funziona. Non lo so se ci veniamo nelle foreste con voi, col metal detector e tutto il resto. Va bene. Allora, no, sto scherzando. Molto bello, eravamo tutti anche affascinati dalla tua tecnica, anche perché sì, Francesco sì. Si occupa di musica da sempre, okay, quindi insomma...
Okay. Lo strumento è bellissimo. Allora, puoi descrivere che cosa stai suonando?
È un basso,
sì,
con una scalatura da piccolo bass. Sono le scalature quelle che usavano negli anni 70 per fare jazz, i bassisti, che volevano avere un suono chitarristico. Quindi è una specie di chitarra baritona. a quattro corde.
E l'uso dell'arpeggio lo rende invece praticamente una specie di chitarra.
Sì, sì, una chitarra a quattro corde. Sto usando uno shimmer che mi fa un tappeto sonoro a tastiera fondamentalmente.
E dei cimbaletti da piede che ti servono.
Sì, sì, poi c'è un cymbal e una stomp. Questo è il mio set da solo. Poi ogni tanto sono con un chitarrista, ogni tanto sono con un percussionista, ogni tanto sono con tanta gente, ogni tanto sono da solo, dipende da...
Certo, da come va nella foresta, poi da
giusto,
chi
bravo.
Torna indietro.
Dentro però... di te c'è qualcosa di oscuro.
Molto.
No, ma a noi piace, ci piace da pazzi, siamo attratti ovviamente. Chiedo una chiusa temporanea, perché poi magari ci torniamo su Shocking Else. Intanto diciamo che è in scena a Pacta dei Teatri, Pacta Salone, in via Ulisse Dini, la sede di Pacta dei Teatri, dalla scorsa settimana fino
a domenica 28 maggio.
Shocking Elsa, la storia insomma veramente shocking di Elsa Schiaparelli, veramente notevole e importante, è piena anche di ricordi personali, e qui ti chiedo di andare all'asta.
Va bene,
perché è lei che parla.
Allora
scegli il ricordo che più ti piace condividere con noi da Shocking Elsa, Maria Eugenia d'Aquino.
Allora scelgo un ricordo della sua infanzia da bambina pestifera, perché poi nello spettacolo si avrà l'occasione di sentire tanti suoi ricordi. Una delle cose che non sopportavo da piccola era essere messa a letto presto quando c'era una cena importante. Così una volta mi sono vendicata. Con una pazienza certosina e una discreta abilità ho raccolto un certo numero di pulci e le ho messe in un barattolo. Poi, senza darne l'occhio, mi sono nascosta sotto il grande tavolo da pranzo, prima che arrivassero gli ospiti, ovviamente. A un certo punto sono arrivati tutti, elegantissimi. La mia famiglia era una famiglia dell'aristocrazia romana. Le signore con l'abito lungo si sono messi a tavola. E nel bel mezzo della cena, mentre servivano l'arrosto, io ho aperto il barattolo e ho liberato le pulci. Erano tutti seri, pomposi, molto raffinati, per un po' hanno cercato, fatto finta di niente. Poi una mano qua si infilava sotto al tavolo a grattare, poi un'altra ancora, finché sempre ignari della mia presenza lì sotto si sono dovuti alzare e abbandonare la stanza urlando. E alla fine mi hanno scoperta e non solo mi hanno mandata a letto presto, ma mi hanno anche chiuso a chiave nella mia camera. Poi un'altra volta l'ho combinata bella. C'era stato un terribile terremoto in Sicilia. Aveva distrutto gran parte della Sicilia. Tutto il paese era in lutto ed era stato istituito un grande fondo per aiutare tutti i senza tetto. Per la città giravano dei carri con dei bauli aperti, nei quali si era invitati a gettare qualsiasi indumento volessimo donare. E qualcuno lanciava addirittura degli utensili domestici. Io guardavo la scena dalla finestra affascinata e improvvisamente sono stata assalita da un forte desiderio di darmi da fare anch'io. Sono corsa nelle stanze, ho aperto tutti gli armadi, mi sono riempita le braccia dei vestiti di tutta la famiglia, biancheria intima compresa, e esultando di gioia li ho lanciati giù sui carri che passavano. E solo di fronte alla bellissima stola di astrakhan bordata di code di ermellino di mia madre ho avuto un attimo di esitazione. Non mi sembrava una buona idea far volare in aria quel capo prezioso. Però la cosa più eclatante di tutte è stata quella che ho fatto quando volevo piantarmi dei semi di fiori nelle guance, però questo lo racconto nello spettacolo.
Maria Eugenia d'Aquino, Shocking Elsa, al Pacta Salone di via Ulisse Dini fino a domenica. E noi adesso, con lo stacchetto che puntualmente, che potremmo anche così insomma, dargli un po' dentro, un po' di dignità, grazie Nicolò. Allora lo teniamo in sottofondo perché adesso andiamo a parlare delle nuove storie. Le nuove storie sono una rassegna che ormai da un po' di anni è stata varata proprio per idea, per intuizione di Francesco Frongia, e che l'Elfo propone in chiusura delle stagioni, facendo delle incursioni nelle novità drammaturgiche, novità registiche, compagnie che in qualche modo propongono idee nuove. Quindi a volte la novità sta nel cosa, a volte nel come, a volte nel chi, a volte nel da dove provengono, insomma, per cui il criterio ce lo spiega Francesco Frongia.
Sì, in realtà Nuove Storie nasce da prima di me, è una rassegna che nasce 10 anni fa, infatti le nuove storie di quest'anno...
Ma va, pensavo sono... l'avessi inventata tu?
No.
Chi l'ha inventata?
Un po' tutti. Ferdinando, sì.
Ah, vabbè,
sì,
insomma,
sì, cioè, sì, perché allora facevano la direzione artistica, in particolare Ferdinando. Che
aveva deciso... vero, Elio e Ferdinando, hai ragione, sì. Giravano l'Italia quel sì, tempo, sì, anche più di adesso, sì, per individuare, esatto, intercettare.
Per cui nasceva 10 anni fa, infatti quest'anno uno degli spettacoli non è per niente una nuova storia, perché Antropolaroids non è assolutamente una nuova
ma
storia.
Lo sono.
Però lo sono i piccoli Antropolaroid, che sono 5 appuntamenti con 5 nuove storie che hanno preso lo stile di Tindaro Granata, che ha inventato Antropolaroid, e applicano il modello per raccontare le loro storie. E quindi in questo caso, appunto, la cosa è che per cui volevo che ci fosse quest'anno Antropolaroid era perché io avevo visto l'arsenale, l'anteprima che Tindaro aveva fatto, e mi sono letteralmente innamorato di quello spettacolo, e lì ho conosciuto Tindaro ed è stato un colpo di fulmine. Però tornando alle nuove storie, quest'anno è Nuove Storie è Paure e Desideri, perché ne abbiamo passati tanti, sia di paure che di desideri, diciamo, in questi ultimi anni, ed è qualcosa con cui dobbiamo avere a che fare continuamente, cioè qualcosa su cui non, con cui dobbiamo confrontarci, e dobbiamo soprattutto imparare ad avere meno paura della paura, perché la paura è quella che ci serve a sopravvivere, e a imparare a gestire i desideri, che sono quello che ci permettono di sfruttare la paura e di farla diventare qualcos'altro. Nel primo in particolare, che è quello in cui c'è il motivo per cui Angelo Di Figlia è qui con me, che è lo spettacolo di Dogma Teatro, anzi Dogma Theater Company, per dirla all'inglese, perché loro sono una compagnia molto particolare, che propongono un testo australiano che è Fagstag, in cui la cosa particolare è appunto stag, perché noi siamo abituati, o meglio un certo mondo sa che cosa sono le fag hag, ma non sa che cosa sono gli stag, che sono invece una cosa particolare che forse gli uomini, certi uomini, dovrebbero imparare a conoscere meglio.
E allora ce la facciamo raccontare oppure?
Molto molto volentieri. Allora, praticamente detta un po' così spiccia, Fagstag è praticamente un eterosessuale che è completamente a suo agio con gli omosessuali, ok? E, questo testo è molto divertente, noi ci siamo innamorati appena l'abbiamo letto. E l'abbiamo letto durante il Covid, tra l'altro, quindi nel momento in cui ovviamente la nostra compagnia era ferma, ma noi non ci siamo mai veramente fermati, abbiamo cercato di fare sempre qualcosa online, insomma ci siamo inventati delle cose e ci siamo dati anche un po' il compito di cercare cose nuove, no? Perché noi poi siamo una compagnia che veramente, su cui il physical theater per noi è importantissimo. In tempo di Covid il physical theater era bandito da ovunque, quindi abbiamo cercato una nuova strada, no? Per raccontare.
Ma voi come nascete? Posso interromperti?
Sì, sì, certo.
E chiedere...
è una compagnia che nasce in realtà a Londra nel 2017 e dopodiché è arrivata qua in Italia, però abbiamo comunque la nostra, come dire, la nostra delegazione londinese e ci siamo formati, diciamo, ufficialmente nel 2020 e da lì abbiamo... diciamo, abbiamo iniziato a muoverci nel territorio milanese. Abbiamo fatto prima uno spettacolo al Parenti che si chiama Feroci, physical theater puro, 10 elementi in scena,
certo.
È andato molto bene e dopo abbiamo per gioco deciso di partecipare con Fagstag al Fringe Me, che abbiamo vinto ed è il motivo,
giusto,
per
è
cui
vero. Voi avete
del motivo
vinto
per
il
cui per cui siamo qui.
Il Fringe Me che è adesso, tra
che adesso è appena
c'è la nuova
tra
edizione,
pochissimo,
tra
esatto,
pochissimo
noi abbiamo
inizio.
Vinto quella passata, quella della quarta edizione e quindi insomma è stato un bellissimo percorso e siamo
ma
molto
emozionati. Ma la sede dove l'avete?
a Milano, diciamo, okay. Non abbiamo una sede fisica, però collaboriamo con diversi spazi.
Teatro è fisico, ma la sede no.
Esatto, facciamo physical theater senza sede fisica. No, perché comunque ovviamente lavoriamo in base ai progetti, facciamo un po' di formazione.
Quanti siete?
Allora, siamo in compagnia 8.
Mm-hmm. E qui alcuni seduti qui?
Una è seduta qui,
una
che
seduta
è Claudia
qui,
Mangini,
che fa anche le foto,
nostra,
la ringraziamo,
esatto,
ecco.
Che oltre a essere la nostra social media manager è un'artista meravigliosa. E poi devo nominare assolutamente Gabriele Colferai, che è in scena con me, che è il regista dello spettacolo. Mm-hmm. È uno dei due fondatori insieme a Filippo Panigazzi proprio dell'inizio di Dogma, perché io per esempio sono arrivato nel 2020 in compagnia, loro... Mm. Si sono, diciamo, messi insieme nel 2017 come compagnia. Mm. E cos'altro dire? Noi siamo molto emozionati, non vediamo l'ora. Lo spettacolo ci piace tanto, ci diverte tantissimo.
Diciamo qualcosa di più dello spettacolo, poi ne sentiremo un piccolo estratto. Però
devo dire che lo spettacolo è veramente divertente. Noi l'abbiamo visto
un eterosessuale che si sente a proprio agio fra gli omosessuali?
Sì, non è proprio che si sente a proprio agio,
quello,
è proprio che non ha, come dire,
non tiene conto?
Cerca si diverte a stare con gli omosessuali.
Sì.
Diciamo, cerca il... infatti, questa è la storia di due migliori amici, uno etero e uno gay, che raccontano un estratto di vita un po' da due punti...
Diciamo che nel nostro ambiente non è così strano, cioè non è così strano.
Strano, però i luoghi comuni diciamo degli omosessuali su se stessi, cioè l'omosessuale che ad esempio gioca a calcio.
Esatto.
Ecco, questo è un po' come la donna che gioca a calcio, no? La vediamo sempre come una specie di UFO per...
Beh, insomma, la squadra della nazionale aveva fatto delle belle cose prima di franare rovinosamente quando tutta Italia la guardava, ma la prossima occasione faremo meglio.
Esatto, e quindi in questo spettacolo appunto si capisce qual è l'antagonismo che c'è tra l'essere maschile, quindi più che... la questione omosessuale che...
Diciamo che ciascuno si arrocca un po' sulle sue posizioni, no? Cioè ciascuna categoria o comunque diciamo ciascuna scelta di vita.
Ma soprattutto il maschio ha una tendenza al dominio. E quindi in questo spettacolo vediamo come il dominio viene messo in discussione. Cioè l'identità maschile viene messa in discussione da un altro maschio che però non sfrutta i meccanismi tipici del machismo, diciamo così, e riesce a mettere in discussione l'identità dell'altro. E questo è veramente molto interessante perché racconta qualcosa della nostra società.
Esattamente, il punto
dei
di rottura...
conformismi, esatto, in generale, dei conformismi.
Il punto di rottura infatti non è basato sull'orientamento sessuale dei due.
Ma sull'atteggiamento, no. Rispetto alla vita.
Esattamente,
insomma, rispetto...
esattamente.
Certo, sì, più uno si irrigidisce, più inevitabilmente diventa conformista, cioè qualunque sia la cosa a cui si conforma tendenzialmente, cioè per cui può essere qualsiasi cosa. Io direi prima, per cambiare completamente, cioè per terrorizzare un pochino, abbiamo parlato di uno spettacolo comico, no sto scherzando, no per suggestionare sarebbe più corretto, perché la suggestione, certo, è molto molto efficace, quella di Miki Bengala che molti dei nostri ascoltatori magari scoprono stasera e quindi poi andranno a cercarselo, poi ci darà i suoi riferimenti anche in rete per seguire il suo calendario. E quindi sentiamo un altro brano sempre da Bengala?
Sì, sempre da Bengala, sono sempre i miei pezzi. E il prossimo brano si intitola Il Concia Ossa.
Aia.
E sarà registrato a breve in un prossimo lavoro che farò in uno studio meraviglioso che sta a Villa Santa da un mio carissimo amico che è il contrabbassista dei Killy Billy, che è venuto qua spesso, che è qua sotto.
Eccolo lì, è un afficionado,
che fa parte della scena, diciamo,
locale.
Del locale, sì, siamo tutti amici, tutti fratelli.
E certo, cos'era il Concia Ossa?
Sì.
Ok, benissimo.
Corpo era bianco di cenere. fa tremare l'intenso terrore che avevi per me. Hai dovuto patire quel che avevo in serbo per te. Eri dolce, gentile, indifesa e fragile, ma quel gelido sguardo lo potevi evitare. Ora meriti il dazio di doverti puntare un coltello nel cuore ed estrarlo per me. Carezza nera e leggera, quando smetti di crederci, prendi coraggio e ti senti sicuro. Nel momento preciso che abbassi la guardia, nell'attimo prima che finisca la veglia, io attraverso il confine e ritorno da te.
Mamma mia! Che atmosfera! E poi ritorni da... ritorni da lei?
Sì,
insomma, cioè, ritorni da lei alla fine, ora di cena.
Ora di cena, sì, è pronto.
Per cui bisogna a un certo punto. No, scusa, era perché io vengo, figurati, dai tempi del virus. Tu sei troppo giovane. Era. Sto bello. Guardando.
Bello, bello.
Ecco, e ci stiamo scambiando dei cuoricini con una delle tue amiche, insomma, esperte conoscitrici della tua musica. Perché il virus era il luogo del punk a Milano. Ci sono stati scritti libri, cose, tutto il resto. E mi ricordo che c'era proprio questa cosa, insomma, cioè che gli amici che facevano musica punk, allora poi, meno male che i pezzi erano brevi, perché poi cascava la luce,
sì.
No? Cioè nel senso,
sì,
che
sì,
cascava
sì,
la
sì,
corrente
sì.
Perché eravamo attaccati in due minuti medio, no? Il pezzo punk, e quindi poi, per fortuna, perché poi non si riusciva più. e mi ricordo che poi c'era sempre il fatto che in ogni caso le band italiane avevano comunque un'idea dell'alimentazione, pur con le abitudini diverse dagli ospiti inglesi che venivano a suonare al virus, e alla fine finiva sempre tutto un po', insomma, con delle grandi mangiate, oltre che bevute e altro che si faceva allora. Quindi stavo pensando, ritorna da lei perché è ora di cena. Però il pezzo era meraviglioso, veramente.
Il
molto...
virus non l'ho fatto in tempo a vedere, però l'ho fatto in tempo a vedere il Laboratorio Anarchico.
Ah, vedi, ecco.
Ci ho suonato parecchie volte, quando
sì,
ero piccolino.
Era un posto importante. Infatti, vedi, a quello dedicheremo un'altra puntata. Riesci a fare l'estratto? Sei paralizzato dal... No, insomma. E allora, Angelo di figlia. No, no, grazie, mi ricordavo, mi ricordavo, per carità, sei gentile a suggerirmi, con un estratto da Fagstag, che è in scena o apre, diciamo così, le nuove storie 2023 al Teatro Elfo Puccini. Francesco, in che data?
Sì, dal 29 maggio al 2 giugno.
Perfetto.
Saranno alle 19:30.
L'asta è tutta tua.
La storia comincia con l'arrivo di un invito ad un matrimonio, il matrimonio di Tamara Maria Giacomini e Mario Rossi. Quando arriva l'invito, leggo che è per Gianni, che sono io, più uno. Eh no, no, non puoi farmi questo. Ormai io e il mio compagno Tommy stiamo insieme da più di un anno. La nostra è una relazione a lungo termine. Solo che poi leggo l'invito ed è come se, wow, a Tamara non piace Tommy. Oppure pensa che io non posso avere una relazione a lungo termine. Solo che poi la mia immaginazione va altrove, indietro nel tempo, al solo e unico appuntamento che io abbia mai avuto con una ragazza. E questa ragazza è Tamara, e mi ricordo di come la baciavo, e di come lei mi baciava, e di come assaporavo il suo burro di cacao al gusto ciliegia, e di come non sentissi assolutamente nulla tra le mie gambe. E adesso lei si sposa con Mario Rossi. Quindi vado online a RSVP, risponde s'il vous plaît, rispondo che io e il mio più uno ci saremo. Solo che 3 mesi dopo, cioè un mese prima del matrimonio, io sono seduto sul letto di Tommy, cioè sul letto che era di Tommy ma che poi è diventato il nostro letto, che però sta per diventare solo il letto di Tommy, perché lo guardo negli occhi e gli ripeto queste parole che mi sono ripetuto nella mia testa 1000 volte. Ho immaginato il mio futuro e tu non ci sei. Avrei anche voluto dire ho sbirciato sul tuo telefono, visto che mandi la foto del tuo uccello a tutta Milano, Interland compreso, però non l'ho detto, perché ho pensato, beh, ormai il danno è fatto. E lui cosa fa? Comincia a piangere, ed è davvero orrendo quando piange. Allora io fisso il muro, penso quanto vorrei un chicken McWrap grigliato da McDonald's. Poi penso che lui mi ha appena detto qualcosa, perché lo vedo muoversi, quindi mi giro e infatti me lo ridice. Ti amo. No. Dai, cazzo, sta durando anche troppo questa separazione. Io gli dico che alla lunga rimarremo buoni amici, che per adesso ho bisogno del mio spazio, in realtà me ne voglio soltanto andare. Quindi esco dall'appartamento, arrivo in macchina e la mia macchina puzza di Herbal Magic al melone. Sì, perché bisogna sapere che Tommy, quando stavamo insieme, ha comprato un alberello per la mia macchina e uno per la sua. Così ogni volta che sarei entrato nella sua macchina o nella mia, avrei pensato a lui. Ora, se questo non è un chiaro segno di una personalità manipolatrice, quale lo è? Io finalmente vado a prendermi il mio chicken McWrap grigliato da McDonald's, dopodiché vado dal mio migliore amico, Ludo. Io e Ludo siamo cresciuti insieme giocando ai videogiochi per tutti i pomeriggi della nostra adolescenza, a Super Mario. Allora, Ludo è irrimediabilmente eterosessuale. Io arrivo a casa sua e mentre sto arrivando so esattamente quello che gli dirò. Gli dirò: bella bro, stavo pensando a questo livello di Super Mario in cui siamo rimasti bloccati, e secondo me quello che dobbiamo fare è prendere un super fungo, arrivare ai confini del regno, perché secondo me è lì che si trova il castello, prendere un fiore di fuoco, sconfiggere il mostro e salvare la principessa. Ah, io e Tommy abbiamo rotto, vado a prendere una birra, ne vuoi una? Perfetto. Arrivo davanti al vialetto, busso alla porta, sento i suoi passi arrivare, lui apre la porta e la prima cosa che dico è: io e Tommy abbiamo rotto. E lui risponde: top. Cioè, tutto quello che risponde è top. Non mi chiede chi ha rotto con chi, come sto. Sensibilità zero. Allora, io non voglio essere prevenuto che è, ma gli eterosessuali coi sentimenti non ce la fanno proprio.
Evviva, evviva, Fagstag! Grazie, Angelo. Di figlia, che tra l'altro appunto è in scena, questa volta sì, ho bisogno di ricordarmi il nome di chi è in scena con te.
Gabriele Colferai, che è anche alla regia.
Benissimo, e allora con questa che è la prima proposta di Nuove Storie, di nuovo la parola passa a Francesco, che ci ricorda allora come si va avanti Antro Polaroid, grande successo di Tindaro Granata, sì, preceduto da una serie di invece piccoli Antro Polaroid che aprono con dei prologhi, diciamo, da 15 minuti ogni replica. E poi c'è qualcos'altro?
Sì, poi ci sono altri 3 spettacoli, poi sul sito dell'Elfo trovate
troviamo tutto,
per cui comodamente vi potete informare, però sicuramente va segnalato invece Love Me Tender, dal testo di Renata Ciaravino e di Shi Yang Shi, che racconta una dipendenza molto particolare. Vi invito a venire
per
a vederla, perché
qual
è la regia di Marcella Serli in questo caso, ed è uno spettacolo molto forte, anche in questo caso direi che la sessualità ha qualcosa a che fare, ma qui invece c'è da scoprire molto sulla nostra idea di cosa sono i cinesi, sì, i cinesi e la cultura cinese in questo caso. Poi passiamo invece a
il colore X
e poi per finire dal 26 al 30 giugno La macchia di Fabio Pisano. Sul colore X c'è da dire che sono tre testi, invece in questo caso andremo a scoprire i nostri pregiudizi i nostri pregiudizi, o meglio quello che
sì?
i neri
pensano dei bianchi infatti. Allora, sono tre proposte molto interessanti, come sempre, nuove storie, Elfo Puccini di Milano, ritorniamo a dire Shocking Elsa, una parola che amava Elsa o un aggettivo che usava spesso, ti viene in mente a parte shocking?
Adesso ne aveva tanti. Ci sono delle cose che la possono definire: una grande intuizione, la comunicazione, la contaminazione.
E l'anticonformismo.
E l'anticonformismo e il superamento anche di tanti stereotipi. Perché, come concludo nello spettacolo, lei dice: una volta un mio amico mi ha detto: tu hai fait la guerre tout seul. Hai fatto la guerra da sola, e lei ne ha fatte due sola e ha vinto.
Bene, allora fino al 28 Pacta Salone, il teatro della compagnia Pacta dei Teatri in via Ulisse Dini a Monza. Presto possiamo vedere
al Blue House
Michi Bengala, a cui è affidata la chiusura musicale, la sigla del suggeritore Night Live di questa sera. Grazie a tutti per essere stati con noi. Facciamo un applauso di saluto a chi ci ascolta da casa. Grazie Nicola Buffanti, il nostro tecnico. Michi Bengala, prego, come si chiama questo brano?
Il prossimo brano sono Le rose di cristallo.
Ah, quello che...
palle.